Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo in diretta sulla Radio Vaticana Italia. C'è chi resiste di fronte alla guerra, di fronte alla fame, fino all'ultimo, fino a dare la propria vita. Il punto sulla Siria.
Lunedì scorso ad Homs, in Siria, è stato assassinato il reverendo padre Franz van der Lugt, un mio confratello gesuita olandese di 75 anni, arrivato in Siria circa 50 anni fa, che ha sempre fatto del bene a tutti, con gratuità e amore, e perciò era amato e stimato da cristiani e musulmani. La sua brutale uccisione mi ha riempito di profondo dolore e mi ha fatto pensare ancora a tanta gente che soffre e muore in quel martoriato paese, la mia amata Siria, già da troppo tempo preda di un sanguinoso conflitto che continua a mietere morte e distruzione. Penso anche alle numerose persone rapite, cristiani e musulmani, siriani e di altri paesi, tra le quali ci sono vescovi e sacerdoti. Chiediamo al Signore che possano presto tornare ai loro cari e alle loro famiglie e comunità. Di cuore vi invito tutti ad unirvi alla mia preghiera per la pace in Siria e nella regione. E lancio un accorato appello ai responsabili siriani e alla comunità internazionale. Per favore, tacciano le armi, si metta fine alla violenza. Non più guerra, non più distruzioni. Si rispetti il diritto umanitario, si abbia cura della popolazione bisognosa di assistenza umanitaria e si giunga alla desiderata pace attraverso il dialogo e la riconciliazione. Alla nostra Madre Maria, Regina della Pace, chiediamole che ci dia questo dono per la Siria. E preghiamo tutti insieme.
Il lungo e accorato, commosso appello per la pace in Siria di Papa Francesco questa mattina all'udienza generale del mercoledì in San Pietro. Continuano ad arrivare nel paese questi messaggi di cordoglio per la morte del padre gesuita. Ascoltiamo la testimonianza raccolta dalla collega Gabriella Ceraso, che ha intervistato la giornalista Susan Dabus, sequestrata per 11 giorni l'anno scorso proprio in Siria per mano degli jihadisti. Quali speranze dei siriani lei intravede oggi per questo paese?
Spera di arrivare presto questo è il ritorno alla normalità. I bambini vogliono tornare a scuola, i padri di famiglia vogliono tornare a lavorare perché il problema del lavoro è assolutamente centrale e le donne vogliono ritornare nelle proprie case, sono stanche di vivere in questa condizione di povertà estrema, di precarietà e di mancanza di dignità.
Tu hai vissuto 11 giorni di prigionia a fianco dell'universo jihadista. Che cosa hai capito delle responsabilità che ha in quanto sta accadendo in Siria?
La responsabilità è di chi non ha impedito che questo accadesse. La società siriana non poteva difendersi da questo ingresso violento degli jihadisti, che si poteva invece impedire.
La tua prigionia, diciamo, raccontata in questo libro, è caratterizzata da bombe, paura, ma anche dalla preghiera. Che ruolo ha avuto?
La preghiera che ho appreso a fare insieme appunto ad una donna che mi ha insegnato era una preghiera rituale. La mia preghiera è stata una preghiera, possiamo dire, laica, perché sicuramente una preghiera di speranza.
Il tuo libro ha una cornice in un certo senso, c'è una figura che ritorna all'inizio e alla fine, è la figura di padre François, che è sacerdote ucciso in Siria, come è accaduto in questi giorni purtroppo a padre Frans van der Lute, che era olandese. Tu sei stata anche testimone del ruolo dei missionari e degli uomini di religione in Siria. Che impressione ne hai avuto?
Allora, io razionalmente la prima cosa che ho pensato è perché i preti non vengono evacuati, e poi invece ho capito attraverso la sua testimonianza che quella era la sua missione, che lui era un custode di Terra Santa e in quanto custode stava custodendo dei luoghi importanti. Padre François, come padre Franz, per me si è manifestato come un uomo di Dio e un eroe silenzioso. Ecco, per me sono dei modelli forse un po' incomprensibili, però il fatto di aver avuto il privilegio di conoscere fa capire un po' di più di quella che è la solidarietà, di quella che è la forza della fede.
L'esperienza del sequestro, di questo fenomeno, che cosa hai capito? Qual è la causa? Motivi economici? C'è l'odio sotto? C'è una sorta di autodifesa?
Beh, sicuramente in Siria ci sono sequestri di diverso tipo, ci sono quelli di natura politico-ideologica come il nostro, quelli di natura politica interpretati principalmente da gruppi armati o famiglie che si dedicavano al contrabbando, quindi insomma per scopi puramente lucrativi, e poi ci sono anche quelli insomma a scopo di scambio, come abbiamo potuto vedere nel caso delle suore di Malula, cioè lo scambio di prigionieri. Il caso di padre Paolo, che era una persona appunto che credeva talmente tanto nel dialogo che non ha avuto problemi e paura a parlare con persone che invece il dialogo non riescono neanche a contemplarlo.
Certo, il tuo libro si intitola Come vuoi morire, con questa domanda, quasi come se la morte fosse l'unica chance oggi in Siria, è così?
Sì, da un lato è vero che la morte è molto presente in Siria, dall'altro questa domanda mi aveva colpito perché era stata fatta, diciamo, con una estrema spontaneità, con un tono di voce molto leggero, quasi come se mi stesse chiedendo qual è il tuo colore preferito in questa morte concepita in modo positivo, come momento di congiungimento con questo paradiso agognato e idealizzato. Io di fronte a una domanda del genere non ho potuto che constatare l'enorme distanza culturale che c'è appunto tra noi e loro. Nonostante questo, io mi sono trovata con i nostri sequestratori, in particolare con una donna, a condividere invece anche dei momenti di grande umanità. Quindi, per ritornare al discorso appunto del capire che cosa spinge persone di dialogo come padre Paolo e come gli altri preti che sono ancora in Siria in questo momento, è partire da questa base di comunione che è l'umanità stessa.
L'ultimo capitoletto del tuo libro si intitola Quale futuro per la Siria? E tu dici: con la violenza non si ottiene nulla. Come ti rispondi a questo quesito?
Vivendo in Libano sono resa conto di come un paese martoriato dalla guerra civile sia riuscito a suo modo a continuare la vita, una certa gioia per la vita. Ecco, io spero che la Siria allo stesso modo possa recuperare questa sua cultura della vita, che è molto profonda, anche se in tempi lunghi.
Con una soluzione politica comunque.
Necessariamente.
Ed era la testimonianza della giornalista Susan Dabus, sequestrata per 11 giorni l'anno scorso in Siria per mano degli jihadisti, autrice del libro Come vuoi morire, dalla domanda che i suoi sequestratori le avevano posto, che racconta al microfono di Gabriella Ceraso le speranze dei siriani oggi. Abbiamo ripristinato, grazie ad Andrea De Angelis in regia e Mario Scattone alla parte tecnica, il collegamento in diretta con Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA a Beirut. Ricordo il sito sirialibano.com. Ben trovato, buon pomeriggio Lorenzo.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, vogliamo ricordare come è stato ucciso l'anziano gesuita olandese ad Homs lunedì scorso?
All'alba un uomo che con fare minaccioso si è presentato, secondo i testimoni locali, con un volto coperto all'ingresso della casa gesuita, ha di fatto preteso che padre Franz uscisse dall'interno della casa e lo ha freddato con due colpi di arma da fuoco, due perché i testimoni che stavano all'interno della casa hanno sentito due colpi. E i racconti smentiscono che l'uomo sia una persona nota nel quartiere, in particolare delle donne cristiane che si trovavano molto vicino al giardino esterno alla casa dei gesuiti dove padre Franz è stato ucciso, smentiscono il fatto che quest'uomo abbia gridato Allahu Akbar o abbia comunque intonato slogan tipici dei musulmani. Comunque tutti puntano il dito su un sicario venuto da fuori. Il fatto che avesse il volto coperto, ovviamente è impossibile poter identificarlo, ma appunto tutti sono sicuri che sia un omicidio mirato contro un personaggio che in qualche modo era scomodo.
Ecco, un personaggio scomodo che aveva esplicitamente, tra l'altro, chiesto di essere seppellito in Siria, che non aveva accettato di lasciare la città vecchia di Homs quando tra gennaio e febbraio scorsi l'ONU era riuscita a trovare questo accordo con il regime di Damasco proprio per l'evacuazione di un migliaio di persone dai quartieri assediati. Una persona che ha resistito fino alla fine.
Sì, lui lo ha detto più volte nell'accorato appello diffuso a fine gennaio scorso. Lui aveva esplicitamente detto: io rimango qui anche perché il popolo siriano in più di 50 anni mi ha dato moltissimo. In questo momento è il popolo siriano che soffre e sono io in questo momento a dover in qualche modo condividere la sofferenza di questo popolo di cui lui si sentiva ormai parte integrante.
L'ultimo europeo che era rimasto nel paese. Abbiamo ascoltato anche la testimonianza di questa giornalista, Susan Dabus, che appunto parla della situazione che adesso si vive nel paese, una situazione di fame. Le donne, come diceva anche il padre gesuita, una situazione che non voleva assolutamente accettare, le donne che vanno ogni giorno in cerca di cibo per i propri figli. Allora ci puoi dare anche tu, dal tuo punto di osservazione, qualche aggiornamento in più su come si vive oggi nel paese e su quale è questa soluzione politica da trovare per pace nel paese, nella regione intera?
Ma per rispondere a entrambe le domande dobbiamo tenere presente che la Siria non può essere considerata oggi, ancora a maggior ragione, ma anche prima del 2011, un unicum, un unico insieme dove la situazione a Damasco e ad Aleppo è uguale a quella di Homs o di Deir ez-Zor. Le situazioni più drammatiche descritte da Susan Dabus o quelle in cui si è trovato per circa due anni padre Franz sono ai limiti in regioni appunto assediate dal regime come la città vecchia di Homs, il campo profughi palestinesi di Yarmouk e tante altre località sordali con la rivolta. In altre regioni della Siria, parlo del centro moderno di Damasco, del centro in generale della capitale siriana, in alcuni quartieri di Aleppo, in tutta la regione costiera, dalla Latakia, Tartus, a Jabla, lì la situazione non dico che è normale, ma molte scuole sono aperte, i negozi, seppur i prezzi al consumo sono molto cari, ma le merci si trovano, i mercati hanno riaperto, si tenta di vivere una vita più o meno normale, sapendo di essere comunque un paese o una regione o una città sul baratro della guerra. Poi a pochi chilometri, a volte anche a poche centinaia di metri, si combatte, si spara, le persone muoiono di fame. Quindi è una realtà anche molto a macchia di leopardo, molto composita, dove le varie situazioni drammatiche sono sfumate. Per quanto riguarda la soluzione politica, anche qui è difficile immaginare una soluzione che provenga dall'alto e dall'esterno e che cali come un manto su tutta la Siria oggi al domani. È molto interessante invece cercare di analizzare a livello locale, localissimo, alcuni per adesso rari temporanei episodi di accordi, di tregue, di tentativi delle comunità locali, che magari sono più svincolate dai grandi discorsi politici, di mettersi d'accordo, ma non su un accordo politico che riguarda massimi sistemi, ma un accordo politico che consenta alle comunità rivali di tornare a una vita relativamente normale, quindi ad accedere alle risorse elettriche, all'acqua, al pane, perché sono questi i primi elementi di quotidianità estrema che fanno sì che qualcosa si possa muovere, ma a livello locale. Quindi immaginare una soluzione da Ginevra o da Istanbul o da dovunque sia, da Tirano o da Mosca, sarà molto difficile. Una soluzione politica imposta e proveniente dall'esterno. Bisogna monitorare in modo molto attento, e questo le cancellerie occidentali dovrebbero farlo più di quanto non lo facciano, la situazione sul terreno, chi fa cosa, chi comanda cosa in quella determinata località, e scoprire che magari quella comunità può trovare un accordo, perché è stato già trovato in un'altra situazione, con la comunità rivale. Magari per 2 o 3 giorni si cessa di combattere. Certo, dopo si tornerà a combattere, ma per 2 o 3 giorni alcune vite saranno salvate. A proposito di Libano, per 15 anni si è combattuta una guerra civile, o più guerre all'interno di questa grande guerra civile. Ci sono state numerose tregue, tutte poi violate, è vero, ma durante quelle tregue alcune persone sono state salvate, alcune persone sono state portate in salvo, alcune persone non sono morte, e alcune di quelle tregue poi hanno consentito ai diplomatici, ai negoziatori locali di allargare in alcuni casi il raggio dell'assenza di violenza. Quindi nella drammaticità della situazione possiamo trovare degli spirali positivi, ma dobbiamo guardarli con la lente di ingrandimento molto molto potente per cercare di trovare dei segnali, dei barlumi di speranza.
Ecco, cosa si può dire sulle elezioni presidenziali previste a luglio, che il governo siriano non ha intenzione di rinviare, come richiesto da molti esponenti della comunità internazionale? Il 20 aprile sembra che appunto si possa dare il via alle candidature presidenziali.
Ma la nuova legge elettorale, che è stata votata dal Parlamento a metà marzo, e la Costituzione, che è entrata in vigore a gennaio del 2012, di fatto ritagliano la figura del candidato alla presidenza su Bashar al-Assad. È come un po' quando da noi i concorsi all'università sono, non sono truccati, ma sono ritagliati sul candidato che si saprà già dovrà vincere. Quindi l'età, la nazionalità, il numero di anni per cui lui ha il passaporto, ogni dettaglio è fatto in modo affinché di fatto dei candidati che veramente potranno mettere in discussione l'autorità di Bashar al-Assad non potranno candidarsi. Quindi formalmente tutto funzionerà come funziona anche nelle nostre democrazie, quindi la Costituzione, l'apertura delle candidature secondo i tempi richiesti eccetera, ma di fatto Bashar al-Assad a giugno sarà riconfermato per un settennato Presidente della Repubblica Araba di Siria, avrà l'opportunità di ripresentarsi tra 7 anni, quindi di fatto con queste nuove leggi fatte ad hoc dal regime Bashar al-Assad potrà rimanere al potere fino al 2028. Questo appunto formalmente è tutto in regola, quindi nessuno può dire che il regime di Assad si comporta da questo punto di vista in maniera formalmente scorretta o politicamente non pluralista. Poi andiamo a vedere sulla carta, però di fatto appunto tutti gli oppositori all'estero, in patria, i veri oppositori non avranno la possibilità di sfidare Assad a queste elezioni. Poi tra l'altro elezioni che si tengono in uno scenario, come dicevamo prima, di prolungata violenza, di frammentazione territoriale, di una repressione continua con gli elicotteri che sganciano quotidianamente barili di bomba sulle località solidali con la rivolta, con gli assedi medievali. Insomma, sarebbe davvero difficile non chiamarla farsa un'elezione del genere.
E quindi questo porterà ad una situazione che resterà bloccata.
Sì, dal punto di vista diciamo del livello nazionale, opposizione regime, e internazionale, Russia, Stati Uniti, regionale, Iran e Arabia Saudita, questi tre livelli sono piuttosto tutti bloccati. Io continuo a dire, l'unico elemento di mobilità, di fluidità e quindi in qualche modo anche di speranza, non di positività, ma almeno di speranza, è il livello locale. Lì troviamo che in alcune situazioni qualcosa si è sbloccato. È possibile che si sblocchi a livello nazionale? Immediatamente no, però piano piano il raggio di quegli accordi, anche temporanei, con un aiuto forse dall'esterno, con una mediazione più sincera da parte dell'ONU e di altre parti imparziali, forse potrebbe essere l'unico elemento in grado di smuovere anche gli altri livelli, ovvero quello nazionale, quello regionale e quello internazionale. Forse le crisi dell'Asia centrale, del Caucaso, possono in qualche modo avere dei riflessi sulla questione siriana nei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Per il momento però non vedo la crisi ucraina, o comunque la più ampia situazione in Crimea, che abbia in qualche modo smosso gli Stati Uniti a fare qualcosa di più rispetto alla Russia. La Russia per adesso sta stravincendo e non vedo perché dal punto di vista di Mosca dovrebbero cambiare strategia. Ecco perché in tutto questo scenario l'unica cosa che si muove è l'interno della Siria.
Ti ringrazio molto di questa accurata analisi, Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA a Beirut. Ricordo il tuo sito sirialibano.com, il tuo libro Siria dagli ottomani agli Assad e oltre dell'anno scorso, Mondadori Editore, il cui aggiornamento uscirà tra un paio di settimane. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buon lavoro.
Un caro saluto da Antonella Palermo, continuate a seguirci, Radio Vaticana Italia.